mi manca una slide, ma non è importante. Allora, vorrei chiarirvi un punto, la fondamentale differenza che c'è tra il giudizio sulla rilevanza e il giudizio sulla manifesta infondatezza. Sono due giudizi totalmente separati, perché la rilevanza riguarda il processo principale, questo, mentre la non manifesta infondatezza riguarda il giudizio incidentale. La rilevanza riguarda la concretezza della questione. Diciamo che è come se fosse scritto nel nostro ordinamento un divieto per il giudice di sollevare questioni non concrete. Cosa vuol dire non concrete? Cioè le questioni che non siano strettamente necessarie allo svolgimento del suo giudizio. Parlo di questioni e devo dirvi che cosa sono le questioni. Però per il momento è questo il concetto. Per cui il giudizio sulla rilevanza è un giudizio che riguarda ciò che attiene e ciò che non attiene, ciò che il giudice sta svolgendo. Il suo giudizio. È una norma che impedisce al giudice di sottoporre alla Corte questioni che non siano strettamente collegate all'oggetto del suo giudizio, cioè non siano concrete, non siano relative alle norme, non alle disposizioni, attenzione, alle norme da applicare nel giudizio. Non c'è nessun giudizio a proposito dell'importanza o non importanza della questione. Questo giustamente il nostro ordinamento lo lascia fuori. È lasciato al giudice valutare ciò che gli serve. Il principio è che il giudice non può disapplicare la legge e il giudice non può disapplicare la Costituzione. Ma si parla di applicazione. Il che vuol dire che il giudice solleva una questione quando, che è relativa a una disposizione di norma, quando quella disposizione è da applicare nel suo giudizio. Ok? Però badate, le disposizioni sono cose. Le disposizioni sono testo, le disposizioni sono carta scritta. Le disposizioni non si applicano al caso, quello che si applica al caso sono le norme. Devo tornare su questa fondamentale distinzione? Ci torno volentieri. Possiamo dividere il mondo in due parti. Questo è il mondo, lo dividiamo in due. E questa è la parte dei fatti e questa è la parte delle idee. Ok? Vi piace questa distinzione fondamentale? Ci credete? I fatti sono diversi dalle idee? Cioè, uno schiaffo è un fatto, il dolore è un'idea. Va bene? Beh. Nei fatti c'è sia il testo della legge, i 10 comandamenti, caspita è pietra più fatto di così, sia il cadavere della signora che è stata uccisa con il coltello. Questi sono fatti, ok? Si toccano. I 10 comandamenti si toccano. Cioè, insomma, si tocca il libro. Il cadavere si tocca. Le idee non si toccano. Avete mai toccato un'idea? No. Allora, le disposizioni sono fatti, nel senso che sono pezzi del testo legislativo, sono fatti dal legislatore e sono equivalenti al cartello di divieto di sosta, forse la sbarra dall'altra parte. Tutti fatti. Voi state messaggiando con questo telefonino e andate a sbattere contro un palo col divieto di sosta, avete sbattuto contro una disposizione. non è un'idea, è un fatto. Le idee invece sono altri casi, altre questioni. Il cadavere della signora è un caso giuridico, ma il caso non è il fatto. Il caso è una qualificazione giuridica del fatto. E il caso è, per esempio, il caso di omicidio. Il cadavere è un fatto, la locuzione omicidio è un'idea. La norma del codice penale che punisce l'omicidio è espressa in una disposizione, ma se ne ricava una norma ed è questa che si applica al caso. Se voi parlate con il 100% dei giuristi, avvocati, notai, giudici, eccetera, vi guardano con gli occhi così e vi diranno: ma chi vi ha detto queste cose? Ditele pure che l'ha detto quel pazzo di Bing, tanto non si meraviglierebbero mai di queste cose, conoscendomi. Però questo è l'inizio per capire le cose, ed è fondamentale capire le cose. Quando noi parliamo di applicazione della legge, se non abbiamo lo scotch e una superficie dove applicarla, parliamo di stupidaggini, perché la legge è una cosa. Quello che noi applichiamo in un giudizio è la norma di legge, e cioè quella proposizione che noi ricaviamo della legge e che ci dice che se la tizia è stata uccisa in certe circostanze, si trova il cadavere in certe circostanze col coltello dentro e con le tracce di sangue che portano la mano dell'assassino, e se l'assassino è il signor Tizio è passibile di condanna per omicidio. Non possiamo ricavare dalla disposizione, che è scritta in maniera abbastanza chiara, che chiunque uccida la vecchia è un omicida. Però non è mica detto, perché può essere che la vecchia in realtà lo stava strozzando con le sue unghie e lo stava mordendo sul collo, e lui per salvarsi l'ha uccisa, e non è più omicidio, è legittima difesa. Ok? Noi stiamo parlando di qualificazione giuridica di un fatto, ossia di costruzione del caso. Una volta che noi abbiamo risolto il caso, abbiamo scoperto che non si tratta di omicidio, ma si tratta di legittima difesa, il caso cambia. È successo a uno che conosco, e non rivelerò il nome, ma che era sindaco di un paese siciliano importante, di avere un litigio nel bagno del consiglio comunale con un suo consigliere, un suo collega consigliere. Ne sono usciti lui con la bocca sporca di sangue e lui e l'altro con l'orecchio mozzato. Questi sono i fatti. La qualificazione data è diversa. Quello con l'orecchio mozzato dice: mi ha mangiato l'orecchio. Quello con la bocca sporca ha detto: io stavo ridendo e lui è scivolato. La giuria ha dato il suo responso, mi pare. Vedete, la qualificazione dei fatti appartiene al mondo delle idee, e su questo abbiamo svariati infiniti casi di qualificazione, dal bellissimo film di Akira Kurosawa, Russian Moon, che nessuno di voi ha visto. Vedetelo, perché per un giurista è formativo. È stato poi ripreso da milioni di altri film, cioè il diverso punto di vista che la gente ha sui fatti. È un diverso punto di vista, c'è una diversa idea, perché siamo nel mondo delle idee. Ok? Perché questo discorso? Perché noi dobbiamo capire che cos'è rilevante. Nel corso del giudizio, che cos'è rilevante? Sono rilevanti i fatti e quindi le disposizioni, o sono rilevanti le idee e quindi le norme? E guardate che la domanda è talmente piena di conseguenze che si rifletterà poi la risposta sulla comprensione delle sentenze della Corte Costituzionale. tra cui è un asse cospicuo della mia materia. E la risposta è che quello che sono rilevante sono le norme, non le disposizioni. Però c'è un altro problema. Avete mai provato a impugnare un'idea? Provate a impugnare un'idea. Fate un esercizio, prendete un'idea e cercate di impugnarla. Difficile. Per cui si impugnano le disposizioni. Guardate che il linguaggio è potentissimo nella sua capacità evocativa. Si parla di impugnazione delle leggi. Le leggi sono fatti, sono documenti e sono perciò impugnabili. Le idee non sono impugnabili. Però provate a motivare un fatto. Non si possono motivare i fatti, si possono motivare solo le idee. Per cui il fatto che la circostanza che l'ordinanza di dimissione debba essere rilevante, deve indicare una questione rilevante e che porti l'impugnazione di una legge, mette in rapporto due questioni, e cioè che vengono impugnate le disposizioni, cioè i fatti che sono impugnabili, e dentro vengono spiegate in termini di norme, perché le norme sono applicabili, le disposizioni no. Cosa dice della slide che mi manca? La legge. Nel corso di un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questioni di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione viziate da illegittimità costituzionale, le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate. Allora qua si dice che quello che tu devi fare, giudice, è indicarmi le disposizioni della legge ordinaria da impugnare, impugnate, e le disposizioni della Costituzione che sono violate. Vi sottolineo violate perché mi accorgo che la violazione di una disposizione appartiene al mondo delle idee. Non si può violare un cartello stradale. Come si fa? Lo si prende, lo si sradica? Non esiste la violazione di una legge. Esiste perché la violazione avviene delle norme, è esattamente l'opposto dell'applicazione, per cui la violazione ci porta nel mondo delle idee, mentre l'impugnazione ci porta nel mondo dei fatti, perché a essere impugnate sono le disposizioni. Mi accorgo che il mio corso sta diventando un corso di metafisica. Però bisogna capirla questa cosa. Perché è fondamentalissimo per riuscire a capire che cosa sta la rilevanza. La rilevanza nel giudizio non è una rilevanza della disposizione, ma è una rilevanza della norma. Cioè io devo decidere se quella vecchiaccia uccisa è stata uccisa per rapina ed è un omicidio o per legittima difesa, perché è una strega. Lo devo decidere. Solo quando ho deciso qual è il caso, so qual è la norma da applicare e quindi posso impugnare la relativa disposizione, perché è rilevante nel giudizio. Ciò che è rilevante nel giudizio è la norma da applicare. Ci sono disposizioni che dicono infinite cose. Pensate a questo. Voi siete il giudice del caso FACT, di cui vi parlavo, impresa veneta che ricorre la Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia dice: ah, c'ha ragione, quel regolamento è invalido, però ma a me o cucù, questa mia sentenza vale solo per il futuro, e quindi ciao, torna pure a casa, grazie della visita. Ecco. Allora, cosa fa il giudice? Il giudice dice: questa è una violazione del diritto di difesa. Ricorro alla corte. Che cosa impugno? Lo sapete che cosa impugna? Va, diti che qualcuno ce lo ricorda. Impugno l'unica disposizione del nostro ordinamento, cioè l'ordine di esecuzione del trattato. Quell'ordine di esecuzione del trattato può essere impugnato ogni volta che un giudice trova una norma comunitaria che a suo avviso va contro i principi della Costituzione. Quella è una disposizione sempre uguale, piena e completa esecuzione deve essere data al trattato allegato, punto, quello dice. Per cui quella disposizione non significa nulla se non l'importazione di tutte le infinite norme possibili dell'ordinamento comunitario. Per ognuna di quelle norme io posso impugnare quella disposizione. Se io devo dire alla Corte che la questione è rilevante, non gli posso dire parlare della disposizione. Rilevante è la norma. Questa disposizione la impugno perché consente l'introduzione in Italia di una norma che dice che le sentenze della Corte di Giustizia possono riguardare solo il futuro e non la parte agente. Il giorno dopo posso impugnare quella norma per dire che consente l'introduzione nel nostro ordinamento di un atto comunitario che congela i fondi delle associazioni terroristiche senza dare tutela giurisdizionale alle stesse. Parlo di casi effettivi, insomma, problemi che si sono posti. E così via. La stessa disposizione, ordine di esecuzione, può essere impugnata per un numero di volte quasi infinito, ognuno dei quali corrisponde a una norma diversa. Quello che è rilevante nel mio giudizio è ovviamente la norma. Chiaro? Io lo trovo abbastanza brillante questa spiegazione, sono soddisfatto. Voi ne siete soddisfatti? Se no, andatevene, non mi meritate. Perché insisto su questo punto? Perché questo è un punto su cui si generano infiniti errori. A me non interessa gli errori degli esami, per quelli si cancellano facilmente respingendovi, ma mi interessano gli errori di comprensione, per questo vi impediscono di capire che è la mia mission. E la rilevanza è la stretta attinenza al processo principale della norma giuridica, vuol dire che il giudice si trova di fronte all'applicazione di quella norma, ha già risolto tutti gli altri problemi e quindi riconoscimento della salma, escussione dei testimoni e a un certo punto si pone di fronte al problema, ha ragione l'accusa che è un omicidio per scopo di rapina o c'ha ragione la difesa che è legittima difesa nei confronti di una strega tremenda? Fino a quel punto lui va avanti, poi a quel punto dice: ah caspita, mi sa che devo applicare questa norma, questa disposizione legata alla norma, devo impugnare quella disposizione nella parte in cui consente di qualificare la strega una donna solo perché le mancano un po' di denti, oppure c'è due incisivi molto lunghi. Stupidaggine, scusate, sono stupidaggine, per dirvi come il problema diventa rilevante a un certo stato di maturazione del suo processo. E solo a quel punto lui può sollevare la questione, perché la questione è concreta, non è una questione astratta. La concretezza della questione e la rilevanza della questione, come vedete, è un problema tutto interno al processo principale, che si spezza la sua continuità creando l'incidente. Ciò non è invece della manifesta infondatezza, perché la manifesta infondatezza è un filtro che la Corte, che la legge ha posizionato e che la Corte manovra per poter stringere o ampliare un accesso di questioni. La manifesta fondatezza è un giudizio che il giudice è tenuto a esprimere per giustificare il suo dubbio, per cui in qualche modo è un'anticipazione del giudizio della Corte, è un discorso sulla fondatezza della questione, una spiegazione del perché quella norma è incompatibile con la Costituzione. È questo che il giudice deve fare. Da un lato spiegare perché interrompe il processo, rilevanze. Dall'altro spiegare perché va a rompere le scatole della Corte. Cioè qual è il dubbio fondato che lui ha, dove trova il fondamento di quel dubbio, perché quella questione gli sembra seria. Notate che la questione può essere sollevata dalle parti, e le parti spesso cercano di sollevare le questioni per ritardare il processo o per altre motivazioni. Il mio professore di procedura penale, forse l'assistente di procedura penale, che faceva l'avvocato, un giorno disse: ragazzi, andiamo tutti in tribunale e assistere all'udienza. Era un brillante modo per dire: oggi c'è un'udienza, è l'ora di lezione, cioè, siccome non posso portare il giudice a lezione, porto gli studenti in aula. E siccome le sembrava bello, ha cominciato a sparare eccezioni di incostituzionalità su tutto. Il giudice lo guardava e diceva: avvocato, è manifestamente infondata. Io le spinte tutte quante in blocco. Perché è chiaro che è una tattica, in qualche modo, che dilaziona l'urgenza del processo, per cui ci sono gli avvocati che si difendono così. E quindi è uno strumento che il giudice ha per non interrompere il giudizio. Il giudice ha questo strumento, nel senso che può dire all'avvocato: la tua questione è stupida, non è fondata, è manifestamente infondata, è una sciocchezza. E naturalmente poi lo deve spiegare alla Corte, se la questione è invece al fumus della fondatezza, e deve spiegargli perché. E spiegandole perché, ragiona tutto sul campo delle idee. La non manifestazione, manifesta infondatezza, è tutta qui, è tutta nel mondo delle idee, perché deve spiegare il contrasto tra norme. La legge gli dice: tu devi impugnare disposizioni, la legge ordinaria e la disposizione costituzionale violata, ma la legge dice così, per cui tu devi tenere presente nella tua ordinanza l'obbligo di indicare disposizioni, ma non basta quello. Tu devi spiegare i motivi di questo conflitto. L'antinomia è un'idea, non esiste in natura l'antinomia. Uno può mettere tranquillamente un cartello di divieto di sosta e un cartello di libera sosta. Errore si chiama, ma i due cartelli stanno benissimo insieme, ci sono anche i ragni che ci fanno i ragnatelli insieme, in mezzo. C'è problema. Il problema è che i significati dei due cartelli sono in stridente contrasto, per cui l'antinomia sta nell'ambito delle idee. È nell'ambito delle idee che nasce l'esigenza di risolvere l'antinomia, e siccome il giudice non può risolvere da solo perché è legato al principio che è soggetto alle leggi, deve investire la questione della Corte. E alla Corte deve spiegare perché il suo dubbio è sorto, e perché il suo dubbio è un dubbio serio, e perché si è convinto di questa antinomia, e perché questa antinomia non l'ha potuta risolvere da solo. Perché ci possono essere antinomie che si risolvono con gli strumenti dell'interpretazione, come abbiamo visto. Interpretazione di una disposizione alla luce della Costituzione, criterio di specialità. Ci sono svariati strumenti che l'interprete ha a disposizione per superare l'antinomia. Ma se l'antinomia non si supera in questo modo, è necessario che il giudice si paralizzi, perché non può disapplicare nulla, e investe la Corte. E la non manifesta infondatezza, in sostanza, contiene tutte le argomentazioni che servono per dare senso alla questione. Per cui non si guarda soltanto a quello che dice la legge, cioè l'obbligo di indicare la disposizione violata, la disposizione impugnata e la disposizione violata. Perché se fosse così, basterebbe dire che impugno l'ordine di esecuzione del Trattato dell'Unione Europea per violazione del principio di tutela della difesa giudiziaria. E la Corte gli dice: ma tu sei scemo, ti sei bevuto il cervello. In che maniera l'ordine di esecuzione viola la tutela giurisdizionale? Me lo vuoi dire? e lo puoi dire soltanto spiegandogli il contrasto in termini di norme, cioè indicando dove sta l'antinomia. E quindi indicandogli la norma impugnata e la norma violata, e cioè i termini dell'antinomia, del contrasto tra disposizioni e norme che stanno su livelli diversi della gerarchia delle fonti. È chiaro? L'assenza di questi elementi rende l'ordinanza inammissibile. La Corte fa un controllo su rilevanza che è un controllo meramente formale, cioè guarda che il giudice abbia motivato sul punto di rilevanza, abbia detto perché quella questione è importante nel suo giudizio, però raramente affonda il suo giudizio, anche se qualche volta lo fa per lavarsi le mani. Ci sono questioni che non ha proprio molta urgenza di prendere in carico. Ne ricordo una clamorosa: un giudice ha sollevato una questione sullo statuto dei lavoratori che si applica nelle imprese sotto 20, mi pare, dipendenti, e non ha motivato nell'ordinanza il fatto che il caso davanti riguardava imprese con più di 20 dipendenti, e la Corte gli ha detto: manca motivazione sulla rilevanza, e quindi ti restituisco la questione integra la motivazione. Le imprese erano Fiat, Pirelli e così via, per cui tutti sapevano che aveva un po' più di 20 dipendenti, però la Corte ha detto: formalmente mi manca un pezzo della tua motivazione, quindi io non so se tu hai veramente valutato la rilevanza della questione. Però in genere la Corte tende a dar fiducia al giudice, anche perché questa è una valutazione tutta interna al processo principale. L'onere a carico del giudice è spiegare perché la questione è concreta e rilevante, ma la Corte non ha gli strumenti per dargli dire: no, guarda che però non è concreta, perché qualche volta lo fa, e poi vedremo che qualche volta lo deve fare. La non manifesta infondatezza invece è una questione che anticipa i termini della sentenza della Corte, cioè sta a spiegare perché a avviso del giudice c'è il conflitto tra la legge e la Costituzione, e quindi in sostanza determina anche la domanda del giudice. Ora è vero che da noi non si può dire che ci sia una domanda di dichiarazione di legittimità della legge, perché non è così, è anche vero che però di fatto è esattamente così. Il giudice chiede alla Corte di liberarlo dal vincolo del rispetto della legge ordinaria. Per questo è uno strumento estremamente importante, e per questo è uno strumento dato in mano ai giudici, e per questo anche, a mio avviso, la Corte è composta per un terzo da giudici. La Corte è destinata ad essere un organo al servizio dei giudici, per superare quello che una volta era l'adagio con cui si concludevano tutti gli scritti di diritto, e cioè dura lex sed lex. Dura lex sed lex non esiste più, nel senso che se la legge è così dura, il giudice ha lo strumento per liberarsene, e cioè ricorrere alla Corte e dire: guarda che la durezza della legge di fronte alla concretezza di questo caso è in contrasto con la Costituzione. Ovviamente deve indicare perché, ma la Costituzione ha mille aperture per motivare una cosa del genere, il principio di eguaglianza, la ragionevolezza, quello che poi vedremo. Sono considerati questi i due filtri che la Corte può maneggiare per aprire e chiudere il giudizio davanti alla Corte stessa. E li usa all'inizio della sua avventura, che è iniziata nel 1956, la Corte era molto lasca nell'uso dei rubinetti, perché c'era bisogno di clientela, doveva affermarsi come un punto di riferimento per il giudice, e non è stata una cosa semplice. Non sta fatto una cosa semplice. Era una specie di meteorite scesa su un ordinamento giuridico che funzionava da 150 anni senza la Corte Costituzionale e senza neanche l'idea di poter impugnare le leggi. Per cui, per farsi un po' di, non dico di pubblicità, ma di posizione nel mercato, ha aperto i rubinetti dell'accesso. Poi progressivamente li ha chiusi ed è arrivata a chiedere molta concretezza nel giudizio. E quindi una attenta motivazione da parte dei giudici, e non tutti i giudici sono capaci di farla questa motivazione. E questo consente alla Corte di rispondere a un certo percentuale di questioni in termini di inammissibilità, per difetto dell'ordinanza. Ogni volta che la Corte pronuncia un'ordinanza di inammissibilità per difetto dell'ordinanza, sta dicendo che il giudice non sa fare il suo mestiere. E il fatto che tante volte la Corte lo faccia vuol dire che ci sono tanti giudici che non sanno fare il loro mestiere. Qualche volta non è il semplice giudice di pace, che insomma non è che sia proprio il monumento alla scienza giuridica, giudice di pace del diritto in qualche modo, nel senso che il diritto lo mette da parte e avanti a buon senso, ma qualche volta è la stessa Cassazione a trovarsi di fronte a un'ordinanza che dichiara inammissibile la sua questione. E questo filtro che la Corte usa è però un filtro che prende in considerazione, vi dicevo, tutte le questioni. In questo la Corte si comporta esattamente come un giudice e dominata dal principio del divieto di non liquet. La Corte non può dire non c'è soluzione o il caso non è importante. La nostra Corte in questo si comporta esattamente con tutte le garanzie della giurisdizione. Domani vedremo che non ci sono garanzie della giurisdizione perché non ci sono delle parti di fronte alla Corte, ma questa è una bella questione di cui vi parlerò domani. Ma oggi mi preme darvi questa indicazione. Noi abbiamo esperienze diverse nel mondo. Allora, una Corte come la nostra esiste in Spagna e esiste in Germania, oltre che in altri paesi, ma i paesi più di riferimento sono questi. Sia in Spagna che in Germania la Corte Costituzionale funziona come giudice incidentale e come un giudice che applica dei filtri di questo tipo. E quindi come un giudice che risponde a tutti i casi del giudice. È uno strumento del giudice per il semplice fatto che è il modo con cui il giudice riesce a superare il vincolo della legge. L'unico modo che ha. In Francia il problema è molto più complicato, ma è solo agli inizi della vicenda. In Spagna e Germania esiste anche un altro sistema che in Italia non esiste, che si chiama Verfassungsbeschwerde in Germania e Derecho d'Amparo in Spagna. È sostanzialmente un ricorso diretto dei cittadini per violazione concreta della Costituzione. Per cui esauriti tutti i gradi del giudizio, oppure anche senza aver giudizio, perché vi trovate un provvedimento della pubblica amministrazione, per esempio, che viola i vostri diritti, voi potete fare un ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Sia in Germania che in Spagna questo ricorso è al 98, qualcosa respinto in quanto inammissibile. Cioè, mentre il filtro sui giudizi incidentali è minimo, tutti arrivano alla Corte, al massimo la Corte gli dice è inammissibile per questioni processuali, perché tu non hai impugnato una legge, perché tu non sei un giudice, perché tu non hai scritto bene l'ordinanza, mancano elementi di ordinanza, ma tutte le questioni arrivano di fronte alla Corte e la Corte le istruisce. In questi ricorsi diretti invece c'è nella legislazione tedesca e in quella spagnola una clausola che dice la Corte può anche dire non me ne importa. Sono questioni di non importanti del suo profilo costituzionale. Difficilmente le corti costituzionali tedesche e spagnole motivano su questo punto, ma trovano altri modi per liberarsi, dichiarando inammissibile la questione, ma a livello proprio di primo ingresso alla Corte. E, mentre invece, per esempio, in Germania i ricorsi diretti alla Corte Costituzionale sono molto importanti per quanto riguarda questioni fortemente politiche, per cui tutti i trattati di adesione all'Unione Europea, compreso l'ultimo, il Fiscal Compact, sono stati impugnati con ricorso diretto di formazioni parlamentari, più delle volte dei partiti politici, alla Corte Costituzionale, dicendo questo trattato lede alcune norme della Costituzione, la rappresentanza del popolo tedesco, la moneta, tutela della moneta, la tutela dei risparmi e così via. E ogni volta la Corte ha dovuto fare malloppi così di sentenze, 100 pagine meno, per fare dei trattatelli dommatici per spiegare i limiti della sovranità, che cos'è l'adesione della Germania all'Europa e così via. Sono problemi politici trattati in maniera dottrinale, non sono questioni giuriche. Voi non so se vi ricordate, ma l'Europa è stata col fiato sospeso fino a metà settembre, in attesa che la Corte di Karlsruhe, cioè la Corte Costituzionale tedesca, si pronunciasse sul nuovo accordo fiscale europeo, quello che consentiva di versare i soldi per i salvastati cosiddetto. E siccome era stata impugnata la legge che ratificava il trattato, l'adesione della Germania era sotto giudice fino a metà settembre, e solo quando la Corte Costituzionale ha detto va bene a certe condizioni, allora si è sbloccato il meccanismo. Questo da noi è impossibile, da noi non c'è un sistema di ricorso diretto, da noi esiste soltanto il sistema del ricorso incidentale, cioè ci vuole un caso concreto di applicazione della legge, questo è il punto. Per cui anche il trattato, il Fiscal Compact, potrà scattare un'eccezione di incostituzionalità nell'ipotesi in cui ci si trovi nel corso di un giudizio ad applicare concretamente un provvedimento legato al trattato. Senza questa ipotesi non c'è possibilità di giudizio della Corte Costituzionale, nel senso che tutta la tutela è da noi concentrata sulla tutela concreta dei diritti di fronte al giudice. D'altra parte, in Italia non c'è nessun atto pubblico, nonostante si parli talvolta degli atti politici, non c'è nessun atto pubblico, nessun esercizio del pubblico potere che non possa essere impugnato e portato di fronte al giudice. Per cui quella è la tutela dei diritti. La tutela dei diritti in Italia si fa di fronte ai giudici ordinari e ai giudici amministrativi. La tutela della Corte Costituzionale scatta nel caso in cui il giudice abbia bisogno di liberarsi del legame della legge per poter amministrare la giustizia e applicare la Costituzione. E questo ragionamento vi spiega perché c'è il giudizio sulla rilevanza. È proprio la concretezza e l'incidentalità del giudizio quella che è il perno su cui gira tutto il sistema di giustizia costituzionale. E il principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato è il pandan, nel senso che la Corte può rispondere soltanto nei termini della domanda. Se vi sembra una cosa da poco, tenete presente che Obama ha vinto le elezioni perché la Corte Suprema a giugno non gli ha bocciato, come si temeva, la riforma sanitaria. La riforma sanitaria è stata portata di fronte alla Corte Suprema da un caso di impugnazione di un, lasciamo stare il meccanismo processuale, ma era un caso concreto. La Corte Suprema si è presa, ha deciso che se ne occupava, perché ha un filtro discrezionale per cui si occupa soltanto di alcuni casi, di altri no. Di questo si ha deciso di occuparsene perché era un po' importante e la maggioranza non era affatto scontata, e lo ha riformulato, cioè la questione che la Corte ha deciso non era la questione sollevata dalle parti, tanto è vero che le parti sono state inventate a integrare le loro memorie, perché la Corte aveva deciso di estendere la questione ad altri aspetti importanti, costituzionalmente importanti, che non erano quelli posti nel giudizio principale. Voi direte, che importanza ha questo? Questa è un'importanza fondamentale, perché quella Corte Suprema da molti anni non è più un giudice, ha smesso di essere realmente un giudice. La nostra Cassazione non si può occupare, la Corte Suprema è molto simile alla nostra Cassazione, non si può occupare del caso che vuole, si può occupare soltanto del caso impugnato di fronte alla Corte e nei limiti dell'impugnazione, cioè quel principio di corrispondenza è lo stesso che ha la Corte Costituzionale. I giudici sono sempre legati dalla concretezza, sia essa declinata come rilevanza, sia ad essa declinata come corrispondenza tra richiesta e pronunciato. E quando la Corte Suprema ha smesso di occuparsi di questioni concrete nel giudizio e si è messo a occuparsi di questioni importanti, dice la totale ormai dottrina americana con toni più o meno accentuati, ha smesso di essere un giudice, è diventato una ulteriore camera politica, con tutti i giochi di maggioranza e di schieramento che sono tipici degli organi politici. E questo ha creato un deficit di legittimazione, per cui ormai sono tutti a sparare contro la Corte Suprema, ci sono state proposte di noti studiosi di abolire la judicial review, cioè il controllo sulle leggi, e così via. Delicatissima questione che per noi è fondamentalmente legata proprio al carattere incidentale del giudizio, ma questo ne parleremo parlando delle sentenze. A domani.